questa domenica voglio ritornare con voi sui due versetti soltanto delle belle letture bibliche che oggi la liturgia ci ha regalato. Il primo è questo, seconda lettura, seconda Corinti 9, versetto 7. Ciascuno dia, e questo è già un verbo veramente, donare, dove c'è il dono c'è l'amore, secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza. Poi un grande che basterebbe a spiegare cosa vuol dire vivere da cristiani, cos'è la morale cristiana, perché Dio ama chi dona con gioia. Non vediamo tanta gioia sul volto dei cristiani, non vediamo tanta gioia nella vita dei cristiani. Ecco, questo testo mi ha suggerito di sostare un po' con voi su quel momento un po' bistrattato, fatto in maniera veloce, che è l'offertorio. Il nome giusto sarebbe presentazione dei doni, ma vi usiamo questo nome così antico che tutti capiamo, cioè il momento nel quale si porta all'altare il pane e il vino e si raccolgono le offerte. Fulgorante su questo momento liturgico è un testo straordinario di Teilhard de Chardin, questo grande gesuita, nel suo libro La messa sul mondo. Teilhard de Chardin, il grande teologo e scienziato, si trovava un giorno solo sulla catena dell'Himalaya durante la spedizione scientifica e, non avendo il pane e il vino per celebrare la Santa Messa, scavalcò i simboli e sulla patina dorata delle montagne pronunciò l'inno, l'offertorio, il canone più stupendi che si possono pensare. Disse: non ho il pane, non ho il vino, non ho questi simboli, ma che importa? Ho qui tutto l'universo, faccio cantare l'universo direttamente. Ascoltate questo offertorio, ascoltate questo offertorio che si leva sulla patina dei monti. Ricevi, o Signore, quest'ostia totale che la creazione, mossa dalla tua potenza, ti presenta all'alba del nuovo giorno. Ha fatto pregare l'universo. Questi doni che mancavano, pane e vino, sono diventati una catena bellissima. E questa catena posta sulla patena, quello che noi preti proprio usiamo per celebrare, su questa patena ha messo l'universo e ha detto: grazie Signore. È stupendo poi pensare un'altra cosa, che quella che è subito la bellezza della vita cristiana con la serietà della vita cristiana, perché la vita è seria, lo sappiamo, tutti i giorni ci mette a dura prova. E il fatto che nel rito ambrosiano, soltanto nel rito ambrosiano, il nostro di Milano, questo momento dell'offertorio è collegato con lo scambio della pace. Questo legame è prezioso, perché nel cuore di ciascuno di noi c'è quella frase che dice: se sei lì davanti all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello, non tu, tuo fratello, qualcosa contro di te, non che tu hai qualcosa contro tuo fratello. Guardate la finezza che cambia radicalmente il gioco delle carte in questo caso. Se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro te, lascia lì la tua offerta. Prima va a riconciliarti con tuo fratello e poi torna qui a pregare. Se mettessimo in pratica questa riga del Vangelo, sarebbe vuoto metà chiesa. E allora voi capite bene com'è importante, concludendo questo primo punto, questo recupero di questo momento liturgico bistrattato, perché diventi per ciascuno di noi qualcosa di bello insieme un esame di coscienza. Vi permetto alcune domande. Cosa capita dentro di noi in questo momento? Quando diamo l'offerta e ci diamo la mano, cosa capita veramente dentro di noi? Altra domanda. Si parla di pane e di pesciolino. Ecco, quando noi poniamo quel gesto, proviamo un fastidio, tirar fuori i soldi, è un fastidio? Oppure capiamo che può essere qualcosa di concretezza in questo momento, non c'è il vivere profondamente questo momento del dono, dono perché posso far felice, aiutare qualche persona o mettere in sesto una struttura. E poi ancora di più è il momento nel quale capiamo che la nostra vita deve essere aperta agli altri, la vita come etica, come servizio, come volontariato. Proprio questo cambio radicale che ci è chiesto in questi decenni, in questi anni, questo passaggio del cristianesimo dei bisogni, per cui io la Chiesa, ma la Chiesa per sé, la Chiesa come soccorso spirituale, come terapia che ti guarisce il polmone, cosa importante specialmente di questi tempi, o la Chiesa come soccorso materiale, conta appena la Caritas, non conta la preghiera, la Bibbia, l'Eucaristia, no, conta una vita capace di aiutare e basta. E invece com'è importante passare da questo cristianesimo per noi o utilitaristico, non so come dire, al cristianesimo della vocazione, non la vocazione, dell'etica di un mondo nuovo, della responsabilità, dell'amore alla vita nostra e degli altri. Il Signore ama chi dona con gioia, in quel momento ma anche in tutta la giornata. Il secondo versetto che vorrei proporre alla vostra attenzione invece del Vangelo, Matteo 15, 36. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Chi richiama ha dentro questo Vangelo, questa riga del Vangelo? Il primo richiamo è un richiamo molto semplice, essenziale, ma molto importante, cioè mettere Dio dalla parte giusta. Molta gente ha messo Dio dalla parte sbagliata e giustamente ha lasciato Dio, perché se noi predichiamo un Dio senza mondo, senza vita, senza speranza, uno prende la vita, la speranza e il mondo e lascia Dio giustamente. Ora è importante che non bruciamo ascoltando questo versetto 32esimo. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla, sento compassione, ormai da 3 giorni stanno con me, si è accorto che fanno fatica, che stanno con lui e non hanno da mangiare, non voglio rimandarli digiuni perché non vengono meno lungo il cammino. Questo è il nostro Dio e dalla nostra parte. Pensando a Idi, per cui oggi raccoglieremo anche del denaro, guai se mettiamo Dio contro questi abitanti, se loro stessi, ecco, si mettono contro Dio, restano solo nel dolore tra le macerie. Occorre subito aggrapparsi a Dio e mettere dalla nostra parte con lui e ricominciare. Guai mettere Dio nel posto sbagliato, la vita resta rovinata, la nostra e degli altri. Quindi, prima cosa, mettere Dio dalla nostra parte, cammina con noi, che ci fa coraggio, che ci abita. Per cui la domenica uno viene qui in chiesa perché dice: vado lì, che devo essere abitato da Dio, mi occorre il respiro di Dio, mi occorre il colore di Dio, che non ce la faccio. Ora mi fermo mezz'ora, faccio fatica, ma la tengo, questa Eucaristia è troppo importante per me, mi dà il volto della domenica e mi aiuta nella settimana. E il secondo richiamo, sto per finire, a diventare noi mediatori dei suoi doni, condividendoli, essere capaci di condivisione o di solidarietà, come si dice spesso oggi. Così ha scritto Carlo Carretto, questo grande laico: per strada vide una bambina che tremava di freddo, aveva un vestitino leggero e più poca speranza di un passo decente. Mi arrabbiai e dissi a Dio: perché permetti questo? Perché non fai qualcosa? Quella notte mi rispose: certo che ho fatto qualcosa, ho fatto te. Dobbiamo cambiare noi il mondo. Dio ce l'ha consegnato, ha detto: io ho fatto la mia parte, insomma, facciamo insieme, però tocca a te, sei un uomo, sei libero, sei responsabile, cambia questo mondo, rendilo migliore. Tocca a noi muoverci per primi con generosità in un mondo nel quale non ci si 30% dei matrimoni sono fatti per interesse. Se fosse vero, scioccante, sarebbe questo mondo che si fa mercantile e non siamo capaci di mettere le cose al posto giusto. Diceva il grande padre Davide Maria Turoldo: il vero miracolo non è la moltiplicazione dei beni o dei pani o dei pesci, ma la distribuzione, questo saperli dividere in maniera più giusta. Parlo di popoli e popoli. Mi ha colpito una cosa che un bambino che ha fatto 6 anni in questi giorni, di nome Andrea, ecco, aspettava tutti i parenti per fare un po' di festa per il suo compleanno, e siccome c'era stato un ritardo di oltre mezz'ora della maggioranza dei parenti, diceva: ma che festa è? Non c'è ancora nessuno. E questo bambino ha capito in pieno dove la gioia, dove la festa. Non c'è ancora nessuno. Se mancano gli altri, la festa è sempre a metà. E occorre cominciare noi, ciascuno di noi, non dire tocca a te, tocca a me. Ciascuno deve fare la sua parte. Poi se uno comincia, capita dove la vita, basti pensare all'Ottocento nostro, Giovanni Bosco, questi preti Cottolengo, pure dopo Don Orione, Teresa di Calcutta, Marcello Caratia, Carlo Gnocchi, cosa hanno fatto? Da niente. Che cosa hanno inventato? Occorre cominciare. Ero alla casa San Giuseppe, ero lì, anche lì proprio, questa casa di riposo che può diventare ancora più bella, grazie a ciascuno di voi. Domande, e ho finito. Come gli altri mi vedono? Chi è con me al lavoro? Chi è con me nel condominio? Chi è con me nel gruppo parrocchiale? Ci vede come gente che se la caccia, gente generosa, sempre disposta a dare una mano. Ecco, ci vedi che siamo gente di compagnia, che mangiando questo companis, questo pane con l'Eucaristia, poi nella vita è capace di camminare con gli altri. E non fa problema a ciascuno di noi il fatto che qualche persona muore per indigestione. Magari facciamo queste diete pericolose e nel mondo c'è qualcuno che muore per fame. C'è qualche domanda così sulla vita, su come spendiamo i soldi, forse alla fine ce la facciamo, in modo che questo stile bello di vivere, amando la vita, avendo le cose, ma vivendo tutto con scioltezza, diventi lo stile dei cristiani maturi di oggi. Basta così. I 3 verbi che il Vangelo, questa riga del Vangelo ci regala, sono: prese i pani, rese grazie e distribuì. Ecco, questi verbi fanno una vita cristiana. Ora, oggi, domani, ecco, durante la giornata, impariamo a ringraziare di più dei tanti doni che abbiamo e impariamo a condividere.